Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda Piazze della Democrazia, che si è tenuta venerdì 5 luglio 2024, nella 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, e dalla Diocesi di Trieste, presso il Museo Sartorio di Largo Papa Giovanni XXIII I a Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro». Presentati da Davide Maggi, hanno approfondito il tema «Economia civile, un nuovo modello di sviluppo». Ospiti, professor Vittorio Pelligra, professore ordinario di politica economica dell'Università degli Studi di Cagliari. Miriam Salussolia, amministratore unico dell'azienda agricola Weekend. Piero Petrucco, imprenditore edile, vicepresidente di Confindustria Udine e di ANCE Nazionale e presidente di FIEC. Parte conclusiva.
Bene, diamo inizio allora a questa piazza. Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo nella piazza dell'economia civile e ci sono con noi tre persone che ci intratterranno per il tempo che ci è stato concesso su questo tema, ma nello stesso tempo ci interessa anche coinvolgere il pubblico, chi è venuto ad ascoltare questa piazza, perché siamo appunto al cuore della democrazia, visto che questo è il titolo di quest'anno delle Settimane Sociali, e soprattutto il fatto che la democrazia richiede partecipazione. E allora, se questo è vero, dobbiamo dimostrarlo anche noi di essere partecipativi e quindi di partecipare fattivamente alla realizzazione di questo momento di incontro. Allora, ve li presento velocemente, così almeno sapete chi sono. Vittorio Pelligra è professore ordinario di politica economica all'Università di Cagliari, e tante cose, perché ha fatto ovviamente tante cose nell'ambito dell'economia, collabora con il Sole 24 Ore e per quanto ci riguarda, soprattutto nel tema di questa sera, è direttore del Comitato Scientifico di Indirizzo della SEC, della Scuola di Economia Civile, del Comitato Tecnico Scientifico della Nuova Economia per Tutti e del Comitato Scientifico del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Quindi è dentro l'economia civile, pienamente. Miriam Salussolia è amministratore unico di Weekend, un'azienda agricola che si occupa di produzione di cereali e orticoli biologici certificati in provincia di Torino, e poi è stata anche fondato una cooperativa Cartiera, che è un'impresa di moda che si occupa della integrazione e dell'inserimento lavorativo di migranti, e attraverso questa cooperativa vengono ripopolate anche ex aree industriali. Ha coordinato diversi progetti anche con l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni e con Save the Children. E poi è anche fa parte dei ragazzi di Economy of Francesco nel villaggio Agriculture and Justice. Piero Petrucco è invece un imprenditore, si occupa di attività nel campo dell'edilizia, è vicepresidente di ICOP SPA, società Benefit, ed è vicepresidente e amministratore delegato, è vicepresidente di ANCE Nazionale e poi vicepresidente di FIEC, che sarebbe l'ANCE a livello europeo sostanzialmente, ed è vicepresidente anche di Confindustria Udine. Quindi abbiamo sia il lato accademico sia il lato imprenditoriale per vedere di parlare del tema dell'economia civile. Nella vostra esperienza imprenditoriale avete fatto delle iniziative di responsabilità sociale dell'impresa non tanto ad intra ma ad extra, cioè nei rapporti con la comunità nella quale le vostre imprese esistono e si sviluppano. Attività di questo genere, se volete appunto dare un esempio o qualcosa che di particolare avete fatto in questo senso.
E come? Noi come impresa agricola tendiamo ovviamente a lavorare moltissimo con i clienti, col consumatore finale, su tutta la parte legata a un percorso di presa di coscienza del fatto che qualcosa di differente sia effettivamente possibile. Noi portiamo le persone a toccare con mano quella che è la nostra quotidianità nei nostri campi, nelle nostre serre, e accompagniamo le persone a tentare di capire che un modo differente di produrre e di cibarsi è effettivamente possibile. La FAO ci ricorda che l'80% della produzione mondiale di cibo è in mano, viene effettivamente fatta dalle piccole aziende agricole, molte delle quali a livello familiare. E allora com'è possibile che ci sia poi un controllo totalmente differente poi di tutti quelli che sono i grandi processi, di tutta quella che è la trasformazione del cibo? Ecco, il lavoro che noi facciamo è cercare di essere presenti sul territorio con le persone e capire, accompagnarle, ed è un invito insomma che apro a tutti, che rivolgo a tutti, a guardarci intorno. Chi c'è intorno a noi? Chi c'è a livello locale, a livello territoriale, che è in grado di produrre cibo che tutti noi mangiamo? Perché non lo so, provate a stare 2 settimane senza mangiare cibo e poi vediamo che cosa succede. Quindi è uno dei nostri bisogni primari. Senza cibo non andiamo da nessuna parte. Ma chi c'è intorno a noi nel piccolo, nella quotidianità del territorio? Anche qua a Trieste c'è tutta la parte legata alla pesca, legata alle produzioni. Parlavo ad esempio prima anche dei radicchi. Per cui cosa succede qua? Cosa succede? Abbiamo veramente bisogno oramai di andare a produrre mais in Brasile o fagiolini in Kenya, perché oramai qua la terra è inutilizzabile perché l'abbiamo resa tale? Ecco, allora il percorso da cui si può partire per iniziare davvero a mettere un seme differente è proprio questo: guardarci intorno, questo tornare a guardare nel piccolo, perché non è vero che la produzione mondiale di cibo è totalmente, deve essere per forza solo sempre su larga scala. Ci sono possibilità qui concrete oggi diverse.
Grazie.
Ma un po' li ho citati prima, a parte questa esperienza in Sud Sudan che sicuramente ha una valenza esterna importante anche se non è il proprio territorio. L'altra esperienza, sempre costruita con questo tentativo di fare delle cose, perché insomma, l'impresa è un soggetto che fa, ma anche cercandoci di costruire addosso un pensiero, è un contratto di rete, che è uno strumento tipicamente fatto per gestire chiamiamolo un affare, no? Un progetto, un affare. Abbiamo fatto un contratto di rete con un soggetto del terzo settore per poter scambiare i reciproci servizi fra quello che noi possiamo fornire a questo soggetto in termini di professionalità. Per esempio, noi per questo gestiamo tutto il personale o diamo la consulenza tecnica, e ne riceviamo in cambio servizi. Il soggetto è impegnato nel disagio socioabitativo e che era nato dal problema di immigrazione, ma dopo si è esteso a 360 gradi a tutti gli ambiti, e quindi per esempio ci aiutano nella gestione dei ricongiungimenti familiari, dell'alloggio dei lavoratori stranieri, in uno scambio di servizi e di pratiche che in verità è vecchio, è antico, che però lo strumento del contratto di rete consente di far emergere. E secondo me c'è un valore, c'è un senso anche nel fare queste cose in questo piano, perché il mio pallino, che continuo a ribadire, è che le iniziative che fa l'impresa non devono essere le iniziative dell'imprenditore ma dell'impresa, perché sennò non si fa mai un passo più in là. E poi ci sono rapporti con i servizi sociali, quindi noi facciamo anche inserimenti anche abbastanza arditi, naturalmente non tutti vanno bene, di situazioni un po' particolari di disagio vario, e rapporti con l'università. Cerchiamo di, per quanto possibile, estendere la nostra rete proprio nel territorio circostante. La nostra sede è in un paese fuori Udine, a Basiliano, quindi un territorio di campagna, e cerchiamo di far vedere che esiste una presenza e quindi di darci un ruolo su questo territorio.
Grazie. Beh, innanzitutto direi di fare un applauso i tre relatori che per un'ora hanno risposto alle varie domande. A questo punto aprirei a voi, al pubblico, proprio nella logica di partecipazione, curiosità, domande che volete indirizzare a tutti, a qualcuno di loro in modo particolare, in base a quello che avete sentito o quello che vi hanno stimolato. Prego, c'è un microfono che adesso vi viene portato. Se, ecco, dite magari il nome e...
Katia, mi chiedo scusa subito per la domanda, io sono una di quelle tre che non ha mai sentito parlare di economia civile prima, quindi abbiate un po' di comprensione. Io in realtà di domande ne ho più di una, per cui sono un po' sparse. Allora, la prima riguardava l'agricoltura e la mia domanda era molto semplice, proprio terra a terra. Senza l'uso di sostanze chimiche, noi siamo in grado di dare da mangiare a tutti? Quindi è la domanda classica che fa uno che non ha idea, ok? Quindi è la prima. La seconda era una, più che altro una riflessione, un'interazione. Io ho avuto una figlia che ha studiato economia qui a Trieste, la triennale, e su quanto ha detto il professore prima, cioè sono i peggiori che vanno lì o diventano terribili dopo. Io so che lei è arrivata lì e ha detto io in questo ambiente non ci posso stare, poi è andata a studiare sostenibilità ambientale, ha fatto la triennale, l'ha finita, è andata a fare altro e ha detto le persone lì dentro non si può, no? E questo mi ha colpito molto, cioè io penso che sia molto bello l'intervento a livello di scuole superiori, però purtroppo se poi c'è un indottrinamento che fa pensare appunto un'antropologia negativa che dice che sì, che in realtà fondamentalmente facciamo tutto il proprio interesse, cerchiamo di fregare gli altri, per cui questo è il concetto di base e se tu vuoi stare in questo sistema devi essere così, è molto difficile operare un cambiamento del paradigma economico se non riusciamo ad operare un cambiamento etico di base, no? Certo. E quindi la mia domanda era un pochino quella che ho trovato anche in una piazza ieri, cioè come facciamo, non tutti hanno la fortuna di trovare un imprenditore così, no? E come facciamo a cambiare il credo di base, per cui l'uomo non è poi, è un animale, cioè biologicamente è un animale sociale, no? Se noi distruggiamo la socialità, distruggiamo l'uomo, ma come facciamo?
Ok, chiara la domanda. Un'altra, ne aveva un'altra?
Sì, sì, l'ultima invece riguardava, aspetti che me le sono perse perché le ho messa qui.
Magari le recuperiamo dopo.
Sì,
sì. Così almeno lasciamo.
Ho scritto troppe.
Prego.
Buongiorno, grazie intanto per
il suo nome, scusi?
Pierluigi.
Pierluigi.
Pierluigi, scusate. La mia domanda secca su un argomento che non si è trattato ma che è strettamente collegato, la concorrenza e il mercato. Cioè un imprenditore, un'azienda, alla fin fine deve guadagnare, penso, adesso, e deve lavorare sul mercato e si trova dei concorrenti sul mercato. Come la...
Che fa?
Che fa?
Che, ok, quindi agli imprenditori vediamo. Ok, c'è una domanda alla... C'era là in fondo che da un po' che alzava la mano. Magari iniziamo a raccoglierne tre, poi ne facciamo un giro successivo.
Sì, buonasera, sono Marco. E Marco. In realtà è rivolta a tutti e tre, a chi vuole rispondere, insomma. Sono due secoli e mezzo che il sistema economico in cui viviamo, ovviamente con tutte le evoluzioni, ma il paradigma è quello... Se lasciato a se stesso non tiene conto né del bene comune né del bene delle persone. Prima si diceva l'azienda è una relazione di persone. Per molti, abbiamo visto il caso, l'ultimo è stato citato, di Satnam Singh, non si tratta di relazione di persone ma tra persone e persone cose. E se con l'automazione si possono eliminare, cerchiamo di farlo più prima possibile. Ecco. Questo contorno, questo sistema economico che prende un nome ben preciso, a meno che non raggiunga, non abbia dei vincoli esterni dalla morale o dal religioso o dal politico, punta allo sfruttamento e alla disumanizzazione. Voi state facendo dei tentativi e state anche riuscendo in qualcosa di pratico nobilissimo, ma in rapporto a questo ho sentito che vi ponete nell'ottica di miglioramento, contributo, espansione. Ora la mia domanda è questa. se è vero, e ovviamente me lo direte voi se è vero o non è vero, che il sistema lasciato a sé va sempre verso la disumanizzazione delle persone, per aggiungere davvero un mutamento di paradigma come voi mirate, come avete detto che mirate, si può davvero non porsi anche un superamento di quello che è il capitalismo?
Ok, direi di raccogliere le prime tre, così almeno magari nelle risposte loro magari c'è qui già anche qualche risposta e qualche altra curiosità. Allora, la risposta a Katia, che si rivolgeva all'agricoltura, mi sembra... No?
Parto io allora. Ma allora, sì, si può produrre senza l'uso di sostanze chimiche, il punto è se si vuole. ho sentito qualcuno... io racconto quella che è la nostra esperienza. Anche qua forse è bene poi fare una precisazione. Io ho parlato principalmente di fertilizzanti, quindi abbiamo tutta la parte di fertilizzanti, concimi, e poi c'è tutta la parte dell'utilizzo dei diserbi. Ci sono degli studi estremamente interessanti iniziati negli anni 70 legati alla microbiologia del suolo, quindi a tutto lo studio di tutti quelli che sono le interazioni che avvengono a livello di rizosfera, quindi parliamo dei primi 15, 20, 25 centimetri del suolo, che sono la parte più ricca del suolo. Tutto quello che succede in quei 15, 20 centimetri ovviamente è una, se vogliamo, sono studi più recenti degli ultimi 40, 50 anni che ovviamente non c'erano all'epoca di Haber-Bosch. Intanto anche prima di Haber-Bosch si coltivava, si è coltivato per svariate migliaia di anni e ci si cibava, quindi c'era un prima, c'è un libro molto bello sull'agricoltura nell'Ottocento. Ci può essere anche un dopo, io vi porto l'esempio pratico del metodo appunto studiato da questa azienda agricola che noi abbiamo scelto di applicare, che lavora la terra, noi non utilizziamo alcun tipo di fertilizzante, né naturale, vetame, né chimico, perché ovviamente in biologico non è ammesso. Lavoriamo la terra in maniera tale da cercare di arieggiarla il più possibile, non la ariamo più, quindi non la rivoltiamo, perché arandola riporteremo lo strato più fertile, lo metteremo sotto a 80 centimetri un metro e a noi interessa averlo molto molto in alto, cercando di arieggiare il terreno più possibile cerchiamo di favorire tutti quelli che sono i rapporti tra le piante che noi coltiviamo, che noi piantiamo, e tutta la parte di funghi, soprattutto di funghi simbionti. Si parla, avrete sicuramente sentito anche voi parlare di micorize, per cui queste tipologie di funghi che creano una simbiosi con le radici nelle piante e attraverso le quali avviene uno scambio, per cui la micorizza porta alla pianta ciò di cui ha bisogno, quindi soprattutto sostanze minerali, e la pianta restituisce quella parte di glucosio che produce in più. Quindi noi lo stiamo sperimentando, l'azienda agricola Manenti oramai coltiva in questo modo da quasi 40 anni, noi da 5 anni, ciclicamente da noi arriva qualche agronomo esperto che ci dice: a voi fra 2 anni qua dentro non coltiverete più niente. Noi siamo a 5 anni, i Manenti sono a 40, vediamo dove ci porterà. Per cui è interessante, molto interessante guardare tutta la parte nuova di sviluppo, non solo più fermandoci alla chimica. È ovvio che la pianta per svilupparsi ha bisogno di azoto, poco ma sicuro, su questo non ci piove, ma da dove arriva, da dove siamo in grado di procurarlo? A larga scala? Io non so rispondere a larga scala, non so se qualcuno ha mai tentato questo esperimento, sicuramente è davanti agli occhi di tutti, e questo è innegabile, quelli che sono i risultati di 100-120 anni di agricoltura industriale e chimica. I risultati sono quelli che vediamo anche noi. Mi capita spesso, è un esempio molto banale, di avere dei clienti che mi guardano e mi dicono: ma questo cetriolo sa davvero di cetriolo? Perché io l'ho comprato al mercato e non sapeva di niente. Lo assaggi e poi ne riparliamo. Quindi c'è questo tema molto forte legato al poi anche al sapore del cibo, al gusto del cibo e al cibo sano. Ci sono diversi studi oramai, soprattutto ad esempio sui nitrati, quindi su cosa succede a seguito del dilavamento dei residui, dei fertilizzanti chimici, e sono studi che oramai correlano con certezza, ad esempio il problema del dilavamento dei nitrati a certe tipologie di forme di tumore. Ma deve per forza uccidere il cibo che noi mangiamo? Per cui potenzialmente può essere possibile? Sì. L'agricoltura rigenerativa che si sta sviluppando a diverso livello ci dice che potenzialmente è possibile. proviamo a sperimentarlo. Un chimico ti direbbe no, non è possibile.
Magari Vittorio sul tema della formazione, non so se che diceva la signora una battuta magari.
Sì, allora effettivamente il clima sociale, l'ambiente che si respira, l'atmosfera che si respira nei dipartimenti di economia può essere un po' tossica a volte, no? Quindi non mi sorprende che Leonardo Becchetti ride. Quindi non mi sorprende che abbia potuto fare. È anche forse l'idea, cioè anch'io quando ho iniziato a studiare economia volevo fare il manager, no? Erano gli anni, primi anni 90, quindi c'era tutto lo yuppismo. Poi ho incontrato un professore di economia bravo e mi ha fatto appassionare a questi temi. Come si fa a cambiare? Questo è molto complicato, come si diceva, però non è una questione di ideologia, non dobbiamo sostituire un'ideologia con un'altra. Dobbiamo lavorare mostrando in maniera scientifica che le cose non sono così. È quello che si sta facendo, per esempio, con la cosiddetta economia comportamentale, da una cinquantina d'anni, poi in maniera più sostenuta da una ventina d'anni. L'economia comportamentale studia le persone reali, cioè non studia, non assume nei modelli, appunto, soggetti puramente autointeressati, iperrazionali e così via, ma va a osservare come le persone scelgono realmente e sistematizza queste osservazioni traendone delle regolarità statistiche e costruisce modelli sulla base di quello. E osservando le persone scopriamo che le persone sono disposte a rischiare la propria vita per la vita per salvare qualcun altro. Osserviamo che ci piace donare, non solo ricevere, che la disuguaglianza e l'ingiustizia crea nel nostro cervello, attiva le stesse aree che si attivano quando noi proviamo disgusto, no? Quando mangiamo per esempio un cibo avariato, quando siamo davanti alla disuguaglianza proviamo lo stesso, che il dolore che si prova quando c'è l'esclusione sociale può essere curato con il paracetamolo. Perché? Perché attiva le stesse, il dolore sociale attiva le stesse aree del dolore fisico, no? Allora, noi siamo molto più complessi. La sfida è tirar fuori quelle che sono le implicazioni che, appunto, che anche delle osservazioni che questi studi stanno raccogliendo ormai da tanto tempo. Ci sono, appunto, premi Nobel che sono stati assegnati a chi si occupa di questi temi. Vanno popolarizzati perché i corsi nelle nostre facoltà sono ancora troppo pochi, ci sono, agli studenti piacciono e bisogna tirare su una nuova generazione di economisti
bisogna investire.
Più curiosi. Più curiosi.
Magari sulla concorrenza lasciamo rispondere a Piero.
Ma sì, non avrei nessunissimo dubbio su questo, cioè io sono convinto che le cose che cerchiamo di fare noi nell'impresa non sono fatte, insisto, per buonismo, funzionano, cioè l'impresa funziona molto meglio così, è un'impresa molto più reattiva, molto più resiliente, una parolaccia, però credo che faccia capire bene cosa intendo. Il problema è che secondo me si fa molta fatica a far comprendere che questa cosa funziona e magari il fatto che l'impresa funzioni viene attribuita non so a che cosa e magari non si fa un punto di riflessione su quello. Insomma, del resto è anche abbastanza logico. Un'impresa fatta da solo lavoratori temporanei, interinali, come fa a essere un'impresa che funziona meglio di una in cui hai delle persone che vivono la vita dell'impresa da 20 anni, da 25 anni, che sono con te, che conoscono tutti? Cioè, non è fuori dal senso comune che possa funzionare nel lungo periodo. Nel breve periodo la faccenda è un po' diversa. E questo lo dico anche dopo aver lavorato 30 anni, perché ci sono delle fasi in cui magari la tentazione di vedere scorciatoie in giro ti può venire. Se tu ti guardi indietro e dici quanti sono sopravvissuti in 30 anni e che metodologia hanno avuto, quali sono le imprese che sono cresciute, quali imprese si sono distrutte, beh, la risposta secondo me è molto molto indicativa. Quindi non avrei alcun dubbio, non è un problema di concorrenza, queste imprese qua reggono benissimo la concorrenza, anzi tendenzialmente sono un po' meglio, al di là di tutti gli indicatori del mondo che dicono che comunque le imprese che hanno lavorato un po' su questi temi hanno indici migliori, e questo guardo il professore, ma non c'è statistica che lo smentisca, ma è anche la pratica comune e poi secondo me è il buon senso. È chiaro che un ambiente compatto e coeso funziona meglio di uno sfilacciato in cui tutti se ne fregano di quello che succede. Cioè, è un po' una roba alla catalano, ma è così.
Grazie Piero. Marco invece chiedeva il superamento del modello capitalistico. So chi vuole rispondere.
Chi si lancia?
Che è uno sfidone.
È già,
anche
è già difficile definire il capitalismo, figuriamoci il modello che supera il capitalismo.
In qualunque modo.
Non lo so. Intanto sono d'accordissimo con quello che diceva. Piero, qua c'è un famoso esempio di Henry Ford che nel 1914 fa questo esperimento e dice riduce l'orario di lavoro da 9 ore a 8 ore e contemporaneamente raddoppia la paga giornaliera da $2.24 mi pare a $5 e tutti gli analisti dicono il costo del lavoro cresce moltissimo e quindi la Ford fallirà nel giro di qualche anno Ford è impazzito. E invece cosa succede? Che Ford aveva una visione dell'essere umano un po' più complessa e dei suoi lavoratori, perché cosa succede? Che i lavoratori rispondono, reciprocano, come si diceva, cioè mettono in atto. Ford aveva intuito quello che poi molti anni dopo George Akerlof, premio Nobel per l'economia, chiamerà i contratti di lavoro come uno scambio parziale di doni. Io datore di lavoro faccio qualcosa in più di quello che il mercato mi metterebbe nelle condizioni di poter fare, cioè pagarti un salario di equilibrio, faccio qualcosa in più e i lavoratori rispondono, perché noi siamo fatti così. E cosa fanno i lavoratori di Ford? Smettono di assentarsi per finte malattie, non vogliono più cercare altre imprese dove andare a lavorare, diventano più produttivi, il turnover si riduce, l'assenteismo si riduce e i profitti della Ford esplodono, no? Cosa c'è dietro? C'era dietro semplicemente una idea di persona, di agente economico più complessa che ha generato politiche, in quel caso politiche industriali innovative. E la Ford non è fallita, mi pare, no? Ce la troviamo. In più Ford diceva: non l'abbiamo mica fatto per beneficenza, l'abbiamo fatto per poter rimanere nel mercato, e il nostro asset più importante e anche il costo più alto che hanno le imprese sono i nostri lavoratori. Quindi se noi non diamo un segnale da questo punto di vista, non gli segnaliamo quanto sono importanti per noi, e loro non risponderanno mai. Come faremo ad avere lavoratori altamente produttivi se non siamo noi i primi a fare un passo un passo avanti nei loro riguardi? Quindi non è veramente una questione, ed è un paradosso questo, perché noi sappiamo, le conosciamo queste cose, cioè conosciamo quali sono i meccanismi, no? Conosciamo l'effetto che può essere demotivante degli incentivi e del controllo, della riduzione dell'autonomia, delle organizzazioni troppo gerarchiche, troppo verticali. Sappiamo che la gente, c'è un fenomeno psicologico che si chiama paralisi psichica. Cioè quando tu sei inserito in un'organizzazione che è troppo verticistica, dove c'è troppo controllo, è troppa gerarchia appunto, le persone si paralizzano e quindi perdono l'innovatività, perdono la voglia di fare, che da un certo punto di vista, per esempio, in un breve periodo può anche far comodo, no? Perché sono più gestibili. Quindi sappiamo queste cose, però continuiamo a sentire invece persone che gestiscono le imprese, alcune persone che gestiscono le imprese, che non riescono ad accettare questo perché non è nella loro cultura. Mi ricordo che qualche tempo fa un grande manager di una grandissima impresa italiana, facendo una conferenza agli studenti, questa è la cosa più grave forse, della Luis, ad una domanda, quando gli chiesero come si fa a ottenere il cambiamento nell'impresa, no? E lui dice: io faccio così, prendo una persona, individuo il nodo diciamo il critico, punto nodale, esatto, quindi qual è il settore, qual è la divisione, e metto lì una persona che fa paura, no? Perché esercitando la paura io posso forzare il cambiamento. E cioè se noi continuiamo a insegnare queste cose ai nostri studenti, quelli perpetreranno il modello. Quindi è veramente una questione culturale. Guardate, c'è nella Caritas Veritate c'è un punto cruciale, secondo me profetico, dove si dice la questione sociale è fondamentalmente una questione antropologica, cioè è la nostra visione della persona, di chi abbiamo di fronte, del mondo, che genera poi il problema o la soluzione.
Assolutamente, grazie. Facciamo un altro giro di domande. Qui
c'è quel signore in fondo che dà un po' che...
È vero che...
non ci arriverà mai.
Allora, qualche precisazione, poi una domanda. E le cose che stiamo sentendo, guardate, non sono mosche bianche. Noi abbiamo fatto un lavoro adesso, 150.000 aziende italiane, quindi è un campione enorme, tutte le aziende sopra 250 addetti. Le aziende maestre nell'arte delle relazioni fanno 21.000 euro in più di valore aggiunto per addetto. Quindi l'economia è così, cioè le aziende che hanno scoperto la logica dello scambio di doni, win-win, eccetera, sono aziende che vanno meglio. Il problema è uno può essere fortunato o no, diciamo, no? Qual è il grimaldello, secondo me, per l'economia, per far crescere tutto questo mondo che già sta crescendo, perché il tema della maturità di quest'anno, Mattarella che ha detto questa è l'economia, eccetera. E il grimaldello, secondo me, è il tema della felicità. Cioè noi in questi studi di economia sperimentale abbiamo visto una cosa molto semplice. La felicità è generatività. Le persone sono felici se sono generative. E dice, vabbè, allora perché la gente, se è così facile, non è felice? È molto semplice, la felicità è faticosa. Io uso un'immagine molto semplice, un palazzo di 4 piani, a terra, maleodorante, non c'è luce, un posto orrendo. Fai 4 piani di scale, un attico stupendo, pieno di luce, e però devi fare 4 piani di scale. La vita è tutta lì, come spiega Scitoschi, adesso potremmo citare, eccetera, eccetera. Quindi, e questa passione per la generatività comincia a diffondersi nelle aziende, tutte le storie delle imprese, nella finanza. La finanza è una delle cose che sta cambiando di più. In finanza ci sono gli impact bond, i green bonds, i social bond. Il governo italiano, siamo andati a Londra a parlare, a presentare i BTP green, e ci chiedevano, ma veramente questi titoli migliorano l'ambiente? Quindi questa cosa un pochino sta cambiando. Però una domanda che volevo fare per una cosa di policy a Miriam, molto importante, perché dico un'altra cosa, cioè perché l'economia civile la dobbiamo far crescere noi, non è un problema di sistema. Cioè il sistema siamo noi. Una volta mi sono divertito con uno di sinistra, dice, che è lo sfruttamento del lavoro. Ho detto, guarda che la lotta di classe è dentro di te. Sei tu il consumatore che sceglie cosa comprare, sei tu che scegli se comprare il prodotto fatto da Tatno Anzingo oppure no. Dice, beh, ma io non capisco, costa di più, eccetera, eccetera, no? Allora, per esempio, prodotti cap free è pieno, ci sono un sacco di filiere in Italia di pomodoro caporalato free, basta che compriamo quei prodotti. Allora, la domanda che volevo fare è questo, lei ci ha parlato dei 600 prodotti chimici, ma se succedesse quello che sta succedendo adesso in Europa nel 2026, perché noi 20 anni fa parlavamo, bisogna scrivere sul prodotto piccolo piccolo, cioè la gente non lo legge, no, adesso c'è il QR code che è popolare. Se io mi trovo, vado a comprare un prodotto e c'è scritto su questo prodotto che ci sono 600 materie, diciamo, che potrebbero far male alla mia salute in meno, io sono sicuro che lo compro, pure se costa qualcosa in più. Allora la mia domanda è, questo salto di il passaporto digitale del prodotto può essere veramente una chiave digitale abilitante che potrebbe far fare un passo avanti, diciamo, a questo voto col portafoglio, che è fondamentale per cambiare l'economia, perché il sistema economico siamo noi, non è che c'è un sistema fuori da noi, è la somma delle nostre scelte di consumo e di risparmio. Gli strumenti per cambiare esistono, li abbiamo creati tutti 30 anni fa, però bisogna usarli.
Grazie Leonardo, prego, ecco qui c'è un gruppo. Arriviamo.
Bellissime le testimonianze, grazie della dottoressa Miriam, della sua azienda agricola, e dell'ingegner Piero con la sua...
Il nome, scusa?
Carlo della Sega, del Trentino. E, però una riflessione al professor Pelligra, no? Cioè, lui ha detto con molto garbo che non bisogna sostituire questa economia attuale, ma che si cerca di arricchirla. Allora io chiedo, ma c'è tempo, professore? Abbiamo tempo, cioè, rispetto anche a quello che ha detto prima Miriam, rispetto a quello che ha detto prima la signora della figlia che si è ritirata da economia, c'è tempo, perché l'economia civile, il professor Becchetti ne ha parlato poco fa e non ha molti capelli bianchi, lei ne ha qualcuno in più, ma mi sa che lei è più giovane però del professor Becchetti, ma il professor Becchetti insieme a Zamagni, Bruni e la professoressa Smerilli sono fra quelli che hanno riscoperto l'economia civile pochi anni fa. I manager che ci sono adesso, che io conosco e io sono stato fra questi, lavorano ancora con i vecchi schemi e prendono decisioni. Loro sono una minoranza profetica, complimenti per quello che state facendo. Ma è appena stato detto, no? Ci sono dei segnali, ma sono pochi, bellissimi semi eccezionali. ma cosa si può fare per accelerare questo processo? Perché, come scrive il Papa, questa economia uccide, ci ha spiegato la dottoressa Miriam. È così? Ma perché io mi devo avvelenare? Ma perché devo vedere aziende in Veneto, in Trentino? Nella cooperazione hanno revocato il contratto integrativo a 2000 dipendenti di un gruppo cooperativo del Trentino perché questo ha cominciato a non andare molto bene. Non si sono posti il problema se si poteva fare qualcos'altro. Hanno chiuso il contratto integrativo. Ma chi sono quei manager lì? Andiamo a vedere che scuola hanno fatto. Non sono stati da Becchetti e da Bruni.
No,
da lei.
Perché anche lì c'è un problema serio, però. Perché
no,
appunto...
raccogliamo. Sì, scusa. Prendiamo allora la domanda di così, poi dopo.
Grazie, anch'io mi unisco ai complimenti e ringraziamenti. Davvero storie belle, incoraggianti. Due opinioni diverse adesso, Leonardo, nel suo inguaribile ottimismo, si dice che siamo 150.000 aziende che vanno in questa direzione, qui abbiamo un po' più di realismo. Campione totale, certo, sì. Però volevo collegare un attimo quello che ho sentito al tema, al cuore della democrazia. Forse l'urgenza di un cambiamento è quello che serve oggi per andare al cuore della democrazia e non solo della nostra. Ho sentito, mi è piaciuto molto, ci sarebbe bisogno, se ho ben capito dal professore, di un po' più di produzione di beni pubblici e di cura di beni pubblici.
Comuni.
Produzione di beni pubblici e cura di beni comuni. Ecco, io questa è una cosa che credo che dobbiamo, forse traducendolo in termini anche economici, potrebbe voler dire anche un po' più di noi pubblico e un po' meno di io privato? Può esserci questa legame? E questo cosa vuol dire poi declinato sui settori economici? Abbiamo sentito due esperienze bellissime, due storie, due interrogativi che si sono posti nel passato e che vanno avanti da tanto tempo, da poco tempo. E alziamo anche lo sguardo, questi sono due settori che in Italia sono in conflitto. L'agricoltura abbandona un sacco di terre, l'edilizia e l'urbanistica portano via tutte le terre buone che abbiamo. Alziamo lo sguardo e chiediamo al pubblico, non sono capace di dire se dobbiamo superare il modello capitalista perché già i modelli mi mettono in difficoltà, ma alziamo lo sguardo, chiediamo alla governance di alzare lo sguardo, siamo consapevoli di questo?
Grazie. Il signore dietro, che è da tantissimo che alza lo che si chiama Franco?
Mi chiamo Franco, francamente no, mi agitavo perché non posso stare fermo. Faccio in sintesi due domande e poi mi permetto, da ex docente rompiscatole, una notazione. La prima domanda è questa, se riuscite, non so se ha senso, se volete, fare un confronto tra economia civile ed economia di comunione. Ci sono, credo, tre. E seconda domanda è questa qui. A Trieste esiste la Trieste School of Management, MIB, che tra l'altro è stata ideata e diretta da mio amico da lunga data. Siamo amici da quando negli anni 70 abbiamo fatto sindacato insieme. Siamo stati segretari dello stesso sindacato, ci siamo alternati, eccetera. E quindi non dovrei fare questa domanda, ma la faccio ugualmente perché non mi è molto chiaro e forse ha significato. So che in questa School of Management non insegnano a essere, capi, eccetera, alla vecchia maniera, ma introducono i valori che sono stati illustrati parlando di economia civile e così via. Intanto vorrei capire, perché questo, ripeto, nonostante sia amico del professor Vladimir Nanut, che è appunto questo ideatore e direttore, non so se c'è questo aggancio tra il mondo dell'economia civile che qui bene rappresentate e questa Trieste School of Management.
Ok, grazie.
La notazione che mi permetto di fare è questo. Vi pregherei, prego tutti, anche l'amico Becchetti, di non utilizzare la parola chimico, chimica, come sostantivo, come aggettivo, come sinonimo di brutto, cattivo, velenoso. Io sono un chimico, sono abbastanza velenoso in certe battute, però sostanzialmente finora mi pare di non aver fatto morire nessuno. Qualcuno avrà avuto mal di pancia a causa mia, ma è vero. Per esempio, le sostanze, eccetera, chiamiamole pericolose, chiamiamole velenose, se vogliamo. ma non neanche reattive, perché comunque non ha senso. Guardate, una delle sostanze più reattive che ci sono, ma nessuno la chiama brutta chimica, eccetera, è quella che sta qua dentro e che per fortuna c'è, e altrimenti non ci saremmo nemmeno noi, che è l'ossigeno. Quella è una, nessuno la chiama la sostanza chimica, non ha senso. Ecco, diciamo velenoso, pericoloso, di sintesi, okay, naturale, per favore. Altrimenti, grazie. C'era quel contadino che diceva, adesso per far capire, che diceva, ah, nel mio campo non esiste la chimica. È come un politico che dicesse, nella mia società, ah, non esiste l'economia. Credo che
la
sia.
La signora qui?
Mi è venuto estemporaneo, ma penso che sia un parallelismo valido.
Grazie. Ecco, raccogliamo l'ultima domanda dalla signora.
Sono Laura e ho lavorato un periodo in area investimenti, e una delle cose che mi ha toccato una volta di aver visto un contratto di costruzione e il subappalto con un margine del 30% in meno. Quindi il problema delle catene, delle filiere e dell'impoverimento verso il basso di queste situazioni. Poi ho visto che generalmente le varie società, ed è un trend generale, vanno avanti sempre più verso le esternalizzazioni, perché con le esternalizzazioni riesce ad andare a ribasso e a ridurre i costi. Poi con l'osservazione che diceva il professore sull'uomo che fa paura, nelle società abbastanza grandi sono i consulenti esterni chiamati a fare il lavoro sporco, e l'obiettivo del management, ritorno all'economia cinica, è di raggiungere un profitto per aumentare il valore del titolo. A quel punto il lavoro sporco viene fatto tramite le società di consulenza che si basano su quella filosofia inglese americana, e arrivano in azienda a dire che cosa tagliare. Io ho visto il settore farmaceutico, dove tutti i centri di ricerca sono stati tagliati sistematicamente per consentire al settore farmaceutico di avere maggiori profitti. Dopodiché, che cosa fanno le società farmaceutiche? Guardano le varie start-up, quelle più promettenti, con i ricercatori che non guadagnano quasi niente, e portano dentro quelle più promettenti. Allora, di fronte a questi fenomeni, come si pone una nuova filosofia di economia civile? Grazie.
Allora, le domande sono corpose, il tempo è molto ristretto, allora io cercherei di interessare i tre relatori relativamente alle domande che gli sono pertinenti, per cui per esempio Leonardo piuttosto che Carlo, ecco, che riguardavano l'agricoltura, quindi vedere appunto di dividervi tra voi le domande così come sono state poste, però abbiamo 10 minuti, 15 minuti massimo per poter poi chiudere. Quindi direi magari Miriam.
Beh, intanto ci tengo a ringraziare per l'annotazione, perché c'è sempre da imparare, quindi grazie davvero tantissimo, condivido quello che ha detto assolutamente, anche perché è un mondo poi estremamente, estremamente complesso. Sicuramente ho sbagliato io l'utilizzo del lessico, quindi grazie infinite. Se devo essere sincera, è qualcosa che mi è sempre molto utile impararne un pezzo in più, è un percorso di crescita estremamente interessante, quindi grazie. Per rispondere alla domanda, beh, sicuramente penso che l'idea di un passaporto digitale possa essere molto interessante. Penso anche che dietro a ogni prodotto ci sia una complessità incredibile. Non so se vi è mai capitato di leggere una qualunque etichetta di un prodotto che acquistate. Io mi sono divertita a farlo con i prodotti con la maionese, quella che si compra in vasetto. E mi riporta un po' indietro. C'è un libro molto bello, Paul Roberts, La fine del cibo, lo consiglio a tutti quanti, che ricostruisce come si è arrivati al sistema di produzione del cibo attuale, e riporta questo esempio molto bello che vi cito. Negli anni 70 esisteva un'azienda di New York che produceva additivi alimentari e che pubblicava un rapporto in cui si difendeva contro la crescente minaccia dei cibi naturali. Perché è tutta una minaccia terribile, c'è tutta una parte legata alla trasformazione del cibo e legata al valore che si pensa il cibo acquisti attraverso la trasformazione. Quindi laddove io tengo una materia prima a un prezzo estremamente basso, non lo so, il pane 3 euro, 3,50 euro al chilo, ci sono sì e no 20 centesimi di farina, 20 centesimi di farina che vanno al contadino che ha prodotto il grano, e tutto il resto del prezzo che io consumatore pago dove va? Dove finisce? Quindi è un tema sicuramente molto interessante da sviluppare. Secondo me è interessante svilupparlo soprattutto sulle materie prime, per cui da dove arriva la materia prima che ho prodotto? Tornando alla parte della maionese, leggendo un altro libro meraviglioso che consiglio, Il dilemma dell'onivoro di Michel Pollan, si vede come oramai abbiamo una sovrapproduzione tale del mais, legato in particolare a tutta la parte dell'utilizzo dei concimi azotati, che il mais noi lo mangiamo e neanche ce ne rendiamo conto. Lo sciroppo di glucosio lo mettono dappertutto, lo mettono nel pane, lo mettono nella maionese. Mangiamo mais senza sapere che mangiamo mais. È davvero così necessario? Per cui è un'idea secondo me molto valida, legata in particolare alle materie prime, e condivido molto lo spunto che lei ha dato. Esistono tutta una serie di realtà, se vogliamo anche più grandi, anche industriali, penso ad esempio al marchio NoCap, che lavora sulla filiera del pomodoro e garantisce tutti e tre gli elementi. Quindi io consumatore ho la certezza di quello che consumo, c'è un bio anche certificato, nonostante tutti i problemi che la certificazione del bio può portare con sé. I lavoratori sono tutti regolarmente pagati, siamo al di fuori del mondo del caporalato, e la terra viene rispettata e viene utilizzata anche per il futuro.
Grazie. Piero, magari non so, la signora che diceva...
Sì, nel problema del subappalto, sì. Proprio il subappalto è un po' più complicato, secondo me, nel senso che è finito coinvolto nel concetto di subappalto tutto, quindi adesso sembra che sia il male assoluto. Invece una parte di questa cosa è come lo regolamento, la catena, i troppi livelli di subappalto che non hanno motivazione di carattere economico sono sicuramente, secondo me, una cosa sbagliata. Demonizzare il subappalto in quanto tale Non ha senso, nel senso che il mondo va verso la specializzazione, verso l'articolazione nel modo di produrre, che necessita che ci sia questa differenziazione. Il problema è regolamentarlo, sicuramente. Tutte le regole che hanno cercato di mettere per esempio limitare l'entità del subappalto, se non hanno un senso economico sotto, non funzionano. Sono sempre state tranquillamente aggirate con tutti i sistemi del mondo, quindi non è con una regolamentazione più rigida o con una regolamentazione di carattere quantitativo che si risolve il problema. Si risolve il problema con un sistema di controlli adeguato, sicuramente impedendone un moltiplicarsi dei livelli uno sotto l'altro sulla stessa cosa, che non hanno una giustificazione se non quella di arrivare alla fine della catena in cui c'è qualcuno che paga per tutti gli altri. Questo, e che diventa un'intermediazione più che subappalto, finisce col diventare intermediazione pura di manodopera. Volevo dire una cosa rispetto al pessimismo ottimismo. È vero che ci sono i due poli, dice, siamo tantissimi, siamo pochi, non lo so, però tanto 20 anni fa o 15 anni fa di questi temi sostanzialmente non si parlava, adesso se ne parla molto. Il tema, poi, le nuove generazioni sono sensibili a dei temi diversi da quelli della mia generazione. E di questo mi accorgo benissimo, mi accorgo con i miei figli. Ci sono dei temi che per noi possono ancora essere affrontati dal punto di vista culturale, cioè io mi forzo a recepire alcune cose dal punto di vista culturale, che per loro invece sono semplicemente dei dati di partenza. Andare contro il tema della sostenibilità così, con un ragazzo di 20 anni, è impossibile, perché per loro è un dato di fatto. Lo stessa cosa succede con tutti i problemi di genere o affrontando quelle cose, quel tipo di problemi lì, in cui magari noi pensiamo o comunque ci costruiamo un pensiero anche sensato, anche maturo, ma per, diciamo, autoimposizione culturale, laddove per loro è una cosa naturale. Quindi chi non capisce questa cosa, e lo dico a delle imprese, deraglierà, perché incontrerà sempre meno la parte migliore e avrà dei grossissimi problemi in termini di attrattività. Quindi io credo che ci sono dei fiumi che in qualche maniera portano in una direzione, e andarci proprio contro completamente, ci saranno un po' di curve, ci saranno un po' di interruzioni, ma una strada secondo me molto, molto chiara si è segnata. Termino dicendo un tema che è stato introdotto dal professore, che condivido. Uno dei temi grandi che ci sarà adesso è quello dell'organizzazione del lavoro e del tempo di lavoro, dove c'è pochissimo coraggio di sperimentare, c'è purtroppo pochissimo coraggio di sperimentare, secondo me, sia nel mondo sindacale che in quello imprenditoriale, laddove è una delle esigenze più grandi che capisci e che percepisci da parte delle persone. E lì credo che sarà uno dei temi del futuro. Chi avrà le idee migliori su questo, chi riuscirà a essere più fantasione, flessibile, innovativo nella gestione del tempo e dell'organizzazione lavoro, secondo me, e qui lo dico imprenditorialmente, avrà delle grandi possibilità, oltre al fatto che apre degli spazi di vita importante, buona, diciamo, alle persone, molto significative. Quindi credo che sarà uno dei temi di cui secondo me si parla troppo poco. Siamo ancora ingabbiati, ha fatto l'esempio di Ford, ma è, cioè, evidente che adesso siamo in un altro di questi snodi, anche perché dopo la pandemia è cambiato completamente il rapporto col tempo, l'equilibrio casa, lavoro, insomma, questa roba qui, ignorarlo, far finta che non sia successo niente, richiudere in una bottiglia una cosa che non può restare chiusa, è un errore madornale.
Chiaro. Grazie Piero. L'ultima battuta, 3 minuti sui beni comuni.
Sì, dunque, intanto ottimismo, pessimismo. Mi piace molto questa espressione di John Rawls, che è l'utopia realistica, no? E del resto siamo qua alla settimana sociale dei cattolici in Italia. Se non siamo noi portatori di profezia, no? Da chi possiamo aspettarcelo? Io penso che da un certo punto di vista dobbiamo sentirci chiamati e interpellati tutti, ma in maniera seria, forte e urgente, perché è vero che da un certo punto di vista forse non abbiamo più tempo, no? Questa è la domanda che mi fanno sempre i miei figli: quanto tempo abbiamo ancora, no? E per questo gli ho chiesto di scrivere la prefazione dell'ultimo mio libro sui beni comuni. Allora, l'hanno scritta, uno dice una cosa, l'altra dice un'altra cosa, è stato molto complicato, non sono stati teneri. Però è soprattutto per queste generazioni è un interrogativo inquietante, no? Si parla di ansia climatica, cose, diciamo, che hanno un impatto molto forte. Allora, che cosa si può fare? Io penso che intanto occorra una chiamata di corresponsabilità forte, no? E tutti noi adesso torneremo nei nostri diocesi. Io ho partecipato a varie settimane sociali. La cosa peggiore che può succedere è che dopo questi mesi di mobilitazione, no, di entusiasmo, di percorsi preparatori, si torni a casa e si sgonfi tutto. Questa è una cosa terribile, perché non solo non succede niente, ma ha un effetto negativo, perché tutte quelle energie magari di tanti giovani che sono state mobilitate poi scompaiono, vanno a cercare altro. Quindi da questo punto di vista abbiamo una responsabilità enorme, però abbiamo anche, appunto, poi c'è anche la parte dell'ottimismo. Dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che le rivoluzioni, i cambiamenti non avvengono sociali, non avvengono in maniera lineare, cioè avvengono in maniera esplosiva, cioè a volte occorre moltissimo tempo per creare, appunto, una coscienza comune, una cultura diversa, poi si arriva a una soglia critica e da lì il cambiamento esplode. E il cambiamento non solo diciamo avviene in maniera non lineare, ma anche grazie all'azione di pochi, a volte, no? Qualcuno parlava di minoranze profetiche, mi ha colpito, perché noi conosciamo tantissime storie, no? Chi ha salvato lo strato dell'ozono nell'atmosfera? Una persona, no? Sherwood Rowland nel 1974 si accorge di questa cosa, viene ignorato completamente dalla comunità scientifica, viene osteggiato dall'industria che mette su una campagna di diffamazione, dicono che era una spia sovietica e così via. Lui si allea con un gruppo di giovani, i primi gruppi ambientalisti, no? E nel giro di pochi anni si arriva alla firma del protocollo di Montreal, dove 200 paesi si sono impegnati a mettere al bando le sostanze clima, quelle sostanze climalteranti. Muhammad Yunus, premio Nobel economista, premio Nobel per la pace, non per l'economia, per la pace, che ha inventato il microcredito e che attraverso un'intuizione semplicissima da solo ha portato sopra la soglia della povertà milioni di famiglie, no? Si potrebbero fare mille nomi, la stessa Greta Thunberg che è riuscita a mobilizzare i nostri figli e a rafforzare questa coscienza climatica e così via. Un'altra nota di ottimismo è questa: si parla molto incessantemente della rivoluzione dei 300 trilioni. Che cosa sono questi 300 trilioni? Sono i soldi che passeranno dalla nostra generazione ai nostri figli nei prossimi anni. Come useranno i nostri figli questi soldi? Li useranno per investire in imprese. No? E quali imprese preferiranno? Non quelle che abbiamo preferito noi. I nostri figli non investiranno attraverso i fondi di investimento che si stanno già attrezzando nel finanziare, non investiranno per finanziare, per esempio, le industrie che estraggono i combustibili fossili. No, finanzieranno le imprese che hanno trovato una soluzione, finanzieranno imprese molto diverse. E questo le imprese l'hanno già capito. Era l'agosto le imprese più, diciamo, più avvertite. Era l'agosto del 2019, esce questa lettera, questo comunicato della Business Roundtable, che è l'associazione dei 200 CEO, dei 200 amministratori delegati delle più grandi imprese americane, e loro dicono: abbiamo sbagliato strada, no? Dobbiamo cambiare nel rapporto con l'ambiente, dobbiamo cambiare nel rapporto con i nostri lavoratori, dobbiamo cambiare nel rapporto con i territori nei quali operiamo. L'Economist qualche settimana dopo fa una famosa copertina con scritto reset, no? Ricominciamo. Non sono diventati più buoni quegli amministratori delegati, semplicemente hanno usato i cambiamenti, questa rivoluzione dei 300 trilioni di dollari. Se le imprese vogliono trovare ossigeno, le grandi e le piccole, devono andare incontro alla pressione che i consumatori e gli investitori in questo caso eserciteranno. Quindi queste e altre sono segnali che noi però dobbiamo imparare a scrutare, a leggere, a individuare e a valorizzare, perché se no finiamo anche noi nella retorica del tanto non si può fare niente, tanto la politica comanda, anzi l'economia comanda sulla politica e così via. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere un po' osservatori e cittadini maturi, direi, un po' guide delle nostre comunità da questo punto di vista. Io penso che nelle nostre diocesi, nei nostri territori ci sia tantissimo da fare. Tantissimo da fare in questo senso, nel farci portatori e semi di questa cultura nuova, di queste categorie nuove, perché poi, come abbiamo detto, abbiamo visto, solo appunto cambiando la cultura poi cambiano le pratiche e anche le strutture e le istituzioni.
Grazie, grazie Vittorio, facciamo un applauso.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!